onda!
Yay!
Siamo in onda!
Siamo in onda, incredibile. Oramai puntata 27, cioè non ci ferma più nessuno.
Eh no, ormai abbiamo preso l'Andy. Stavolta la dico giusta la puntata, perché due puntate... No, la puntata scorsa ho sbagliato.
Sì, vabbè, le abbiamo
perché,
sparato un
sì,
po' tutto.
Ho aperto una cosa che invece l'altra, capitano.
Oggi 30 maggio. Siamo in diretta, sono le 18.01 in questo momento, almeno sul mio computer dice le 18.01.
Quindi non, noi non inganniamo, non c'è trucco, non c'è inganno, siamo arrivati a Capodanno.
Ecco, sì, nonostante faccia un caldo inimmaginabile, le temperature tropicali qui in radio lo dimostrano.
Sì. Tra l'altro posso dire che ieri, cioè con questo caldo, Trenitalia si scatena, no? Per fare una piccola citazione. Infatti, ieri hanno deciso di riprodurre simpaticamente la flora e la fauna del Tropico del Capricorno sul treno, praticamente.
Sì, beh, sono andato a casa, una bella idea, sì.
Quindi niente male. Ricordiamo, se volete scriverci sulle vostre disavventure su Trenitalia o scriverci perché siamo belli, perché siamo brutti, perché siamo tutti, di scrivere sulla mail checkinonda@gmail.com.
Sì.
Oppure andare a seguire il blog
monopoliteam.intervista.org.
Eccolo.
Ricordiamo che se le temperature rimangono di questa gradazione potremmo arrivare alla rubrica 4-5 a torso nudo, perché ecco, sì, qui il caldo comincia a diventare a livelli incredibili.
Quindi per le grandi appassionate della webcam di Chuck in Onda, sì, potrebbe esserci questo regalino.
Per le appassionate dei manzi, non guardate i webcam, no, perché non siamo manzi.
Per
però,
le fan delle tartarughe al contrario potete guardarle.
Anche per le fan delle abbronzature da muratori.
Anche.
Mi difendo bene. Quindi, puntata incredibile oggi.
Sì, parleremo di festival che sono conclusi, ovviamente quello di Cannes.
Abbiamo parlato. Parleremo di film di cui avevamo preannunciato cose, daremo conferme.
Classifiche incredibili nella rubrica Beautiful, molto
che guarda caso tette, perché sì, non potevamo,
è capitato così.
E per cominciare subito con lo spirito giusto, un po' estivo, un po' così, i Coldplay. In my place, in my place, in my place, se non l'aveste capito, in my place.
In my place, in my place, were lines that I couldn't change, I was lost, oh yeah. I was lost, crossed lines I shouldn't have crossed, I was lost. Yeah. was lost, oh yeah, oh.
Canzone dolce, che canzone dolce.
Sì.
Ci sono stati Coldplay a Torino, tra l'altro, non potevamo non...
Infatti, il 24 maggio, non più tardi di 6 giorni fa.
Non dedicare una canzone dei Coldplay, no? Tra l'altro un concerto epico.
Sì.
Fiumana di gente.
Fiumana di gente, sì. Successo... Fiumana di tette anche, presumo, sì. Dato comunque la temperatura, sì. E insomma i Coldplay un po' attirano. Perché...
Successo stellare, uno stadio olimpico come non si era mai visto... Purtroppo noi non avevamo i biglietti, no, tutto questo, cioè, siamo qui a raccontarvi, ma il succo era quello.
Sì.
Parliamo di una rassegna importantissima che si è appena conclusa, il Festival di Cannes.
Ok.
65esima edizione, molto ben riuscita, presieduta da Gianni Moretti, da Nani Moretti, Gianni Moretti. Non ti mentre
magari
Moretti.
È il cugino storpio, però.
Della birra Moretti.
Infatti.
Presieduta da Nani Moretti. E adesso vi diremo chi ha vinto, no? Perché se ne è parlato, se ne è riparlato, ma i vincitori alla fine chi sono? Perché ci sono un sacco di premi comunque, non c'è solo la Palma d'Oro. Ma diciamo la Palma d'Oro. La Palma d'Oro per il miglior film è andato ad Amour di Michael Haneke. Gran premio, invece il premio Gran Premio, che diciamo che è il secondo premio per importanza.
Ah ok, l'ha vinto Vettel, no. Il Gran Premio, no?
No.
No, un altro.
No, ha vinto Webber, neanche lui. No, l'ha vinto Matteo Garrone, quindi in Italia. Ah,
finalmente un po' di tricolore.
In Italia, che... sì. E tra l'altro i diritti per insomma la visione del film di Garrone anche negli Stati Uniti sono già stati acquistati e si augurano che abbia un buon successo anche lì. Dopo il suo
Gobo. Speriamo.
E insomma, sono state delle insomma, delle parole al miele per Garrone da parte di cineasti americani che dicono che lui è uno dei migliori del momento e insomma, il suo film è una cosa bellissima che racconta bene la nostra società dei giorni d'oggi, quindi speriamo, vedremo. Premio per la regia è andata Post Tenebras Lux di Carlos Reigadas. Premio per la
spagnolo, presumo.
Penso di sì. Oh. Premio per la sceneggiatura Beyond the Hills,
dietro le colline.
Ecco, di Christian Mungiu, che potrebbe
sardo.
Essere o sardo o rumeno, quindi non so. Premio per la migliore interpretazione femminile, Cristina Flutur e Cosmina Stratan per Beyond the Hills di Christian Mungiu.
Sì. Lui.
Premio per la migliore interpretazione maschile, Mads Mikkelsen per Jacten di Thomas Vinterberg. E qui diciamo che...
Tra l'altro Mads Mikkelsen ne parleremo dopo in puntata, sono preparato a riguardo, ecco. Quindi ne saprete.
Bravo, bravo. Premio della giuria, The Angel's Share di Ken Loach. Qui... No, non conosco però.
Vabbè.
Camera d'oro per il miglior esordio, Beasts of the Southern Wild di Bent Zitlin.
Vabbè,
sono nomi un po' complicati, ragazzi.
Beh, non Palma c'è Abel, purtroppo a leggerli, no, quindi
tocca a me.
Non rende così tanto.
Palma d'oro per il miglior cortometraggio, Seize the Dang Silent.
Seize
the Dang Silent di El Rezan.
Sì,
quindi tra l'altro qui non c'è, ma dico io, il miglior film straniero l'ha vinto. Quindi l'ha vinto un film che il cui regista era lo stesso del Nastro Bianco che aveva vinto il premio come miglior film straniero l'anno scorso. Questo è un
quindi,
piccolo omaggio ad Abel.
Sì, che Abel è un esperto di Nastri Bianchi.
Ecco.
Tieni giù la testa che volano mighe, volano titoli anche tu. Vedo che ti senti nuda come me, ma che qui più sento e meno sento. Ci si sente profughi sotto bombardamento. Dicevi che il mondo va cambiato e tanto è lui che cambia te. Dicevi che il mondo va capito, lui che non capisce te. Non capisce te. Non capisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto bombardamento. Chiudimi a chiave quando mi hai dentro. Sotto bombardamento. Testa che
svelano news, sparano missili, stiamo qui nel rifugio che vive di gene gene. Ti diranno sempre che uno vince e l'altro perde, ci sarà un antidoto per questo verdoso di merda. Dicevi che il mondo va cambiato, intanto è lui che cambia te. Dicevi che il mondo va colpito, intanto lui colpisce te. Lui colpisce te. Lui colpisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto, 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 sotto bombardamento. Chiudimi a chiave quando mi hai detto. Sotto, 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 sotto bombardamento.
Emozione in questa canzone,
eh sì,
perché il buon Ligabue che tu molto apprezzi, sotto bombardamento, diciamo anche nuova, 27 comunque. Secondi di intro per chi fosse interessato agli intro delle canzoni, ma sono questi
sono gli appassionati di intro proprio,
ci vogliono sapere quanti secondi dura l'intro,
li conosco proprio. Quindi, cioè ci sono,
io ve lo dico, sì. 27 secondi
sono associazioni proprio.
Ah sì?
Eh sì,
se sei italiana intro...
introspettivi.
Ah ok,
così
vabbè, ai praticamente,
eh sì.
Comunque,
ai,
cioè, italiana intro introspettivi. Sì. Comunque, momento rumors, le voci di corridoio. Insomma, noi sentiamo le voci.
Sì, poi ve le diciamo. Poi che siano vere o no, vediamo.
Lì ancora da documentare. Noi settimana scorsa abbiamo parlato del simpatico Ridley Ridley che la mamma ha fatto i gnocchi Scott.
Ecco.
Perché lui praticamente ha pensato di fare il sequel di Blade Runner.
Filmone.
L'avevamo detto che sì. Era un ma si fa, non si fa, c'è, non c'è, insomma la notizia è stata più volte confermata, smentita, insomma quindi non
sì. E non si sapeva se Harrison Ford sarebbe stato meno, c'erano dei dubbi sulla sua età, però
insomma. E insomma anche lì tra il regista Ridley Scott e Hampton Fancher che è lo sceneggiatore, praticamente stanno tentando in tutti i modi di convincere il buon Harrison o il buon Ford, uno dei due, a partecipare al film. Ridley infatti ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: non penso che Harrison ne sarà protagonista, ma mi piacerebbe che in qualche modo comparisse, sarebbe divertente, quindi una sorta di cameo.
Ecco sì, quelli proprio a cioccolata.
Sì, lui entra e le sì. Sì. Tanto sì. Fa sì. La cioccolata
sì. E fuori c'è Ridley Scott sì. Col barbone che alita sul vetro ma non lo fa entrare sì. Sarebbe simpatico effettivamente.
Sì, sarebbe molto simpatico. Altra news del... Intanto mi è venuta una vocina label. Parliamo di Mads Mikkelsen, di cui abbiamo parlato prima, di cui ti dicevo che ho delle news abbastanza incredibili. Perché? Perché il buon Mads Mikkelsen potrebbe essere contattato per fare Thor 2. Thor, personaggio che abbiamo visto in The Avengers, e appunto faranno il sequel del film Thor 2, e ad interpretare il cattivo potrebbe essere appunto Mads Mikkelsen. Che ha già fatto film inerenti alla mitologia con Valhalla Rising e Scontro fra Titani. Qui insomma uno un po' con le mani in pasta di mitologia, sì. Non mitologia, queste cose.
Esperto quindi, di martelli insomma, anche quindi alla fine.
Sì, alla fine sì. E potrebbe essere appunto confermato come cattivo numero uno di Thor. E ricordiamo anche che tra i tanti attori invece riconfermati, quindi non volti nuovi, avremo Chris Hemsworth,
che è il manzo che fa Thor per intenderci,
quel gran bel pezzo di donna di Natalie ecco. Portman, che non la buttiamo via, Jamie Alexander e Idris Elba.
Che è Idris, quello della Juve?
No.
Ah no.
Idris Elba è quello che nel film schifosissimo Ghost Rider il 2 faceva l'aiutante di Nicolas Cage.
Ok.
Quello con gli occhi bianchi, per intenderci. Quindi state collegati, ne vedremo delle belle. Morning,
since the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling.
Signori, è con immenso piacere che vi presento una donna che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Una grandissima attrice per la prima volta in visita a Londra.
Marilyn, è vero che a letto indossa solo profumo?
Oh. Tesoro, visto che siamo in Inghilterra, indosso solo lavanda inglese.
Che voglia di vederla!
Che voglia di vederla. Io ai tempi Marilyn l'avrei vista ben volentieri.
Sì.
Che comunque nella nostra mitica classifica delle 100 donne più sexy di tutti i tempi rientrava, forse era la numero uno, se non ricordo male.
Sì.
Comunque nelle prime.
Numero uno, numero uno.
Eh beh, sì, comunque è imbattibile. Diciamo che Marilyn è stata un'icona sexy, insomma, di quegli anni, e ancora oggi rivive.
Lo sarà sempre.
La mitica
dai.
Scena col vestito svolazzante.
Che si alza, dai.
Cioè, quello è. Insomma, è, ci ha segnati, mettiamolo così. Parliamo di appunto questo film che è Marilyn, si chiama, e parla appunto della storia di Marilyn Monroe, quel gran bel pezzo di biondone di Marilyn Monroe, ma dal punto di vista di Colin Clark, che praticamente era un giovanotto che sul set di un film faceva da, sul set del film Il principe e la ballerina, lui era l'aiutante regista, anzi l'aiuto dell'aiuto regista, c'è una mezza calzetta. Però incredibilmente lei era in un momento un po' di depressione, perché c'era troppa pressione su di lei, tutti i rotocalchi parlavano di lei, insomma lei era un po' così scioccata, e praticamente ha stretto una forte amicizia con il buon Colin Clark. Quindi insomma amicizia poi che qualche sbaciucchietto insomma è volato.
Come capita spesso.
Però lui non ha, cioè lui non ha mai reso noti i diari che aveva scritto ai tempi, perché lui comunque documentava un po' tutta questa roba. D'altronde, cioè, stai con Marilyn Monroe, che stai con Rosie Bindi, cioè,
no, direi di no.
Te la puoi anche gaggiare con gli amici, sì, mettiamola così. Sì. E quindi aveva tenuto dei diari in cui praticamente spiegava un po' quello che gli capitava tutti i giorni con Marilyn. E appunto in un pezzo del diario di uno dei diari che sono usciti poi solo nel 95, quindi ultimamente, tra virgolette, praticamente lui scrive: si materializzò sulla porta come l'ultimo dei pensieri, quello che non ti capita mai in testa, quello che quando arriva fa bang, e per qualche motivo hai la mente vuota e non sai pensare ad altro. D'altronde, non sai pensare ad altro, c'è davanti Marilyn Monroe, cioè, capito che
io non l'avrei pensato niente altro.
Il sentimento ti si alza, cioè, un po' ti esalti, mettiamolo così. Quindi appunto c'è questo film nelle sale, penso sia già nelle sale se non ricordo male, e appunto regia di Simon Curtis, e l'attrice Michelle Williams è stata decretata da tutti come una grande attrice, ha fatto una grande interpretazione molto somigliante al personaggio, ed è l'attrice che voi ricorderete per Dawson Creek, cioè tutte le 15 anni, sì, se lo ricorderanno.
La bionda.
Quindi secondo me non perdetevelo e buona visione.
Singing live.
Mentre c'era questo love, noi ci siamo scambiati perché il mio computer sta decollando.
Sì.
C'è una ventola che praticamente è uno dei reattori che c'erano sul vecchio Concorde,
sì,
che adesso non volano più, ma è stata montata nel mio computer.
Sì.
Quindi va velocissimo, ma adesso è in fase di decollo, se potete sentirlo,
sì,
ecco, sono contento. Leggiamo, insomma, andiamo a trattare quello che è il box office della settimana. Gli incassi, insomma, che ci sono stati nell'ultimo weekend.
Sì, a noi non è venuto di saccoccia nulla di tutto ciò, ma...
No, però... Allora, noi leggiamo i primi 10 posti per...
Sì.
Perché
sono stavo per dire per antonomasia, ma non vuol dire niente.
No, vabbè. Sono lusingato. Primi 10 posti perché sono i più importanti. Quindi partiamo.
Sì.
Allora, in discesa, al decimo posto c'è il pescatore di sogni.
Ok, che non è Champagne, tra
no,
l'altro.
Non è lui perché non ha il cappello. E nell'ultimo weekend ha incassato 111.000 euro.
Beh,
cioè, non bruscolini, però. Al nono posto, sempre in discesa, La fredda luce del giorno, che ha incassato 129.000 dollari. Ha in salita, quindi sta crescendo. Operazione
Lasciami
vacanze.
Dire un film di merda.
Ecco, ecco,
proprio
sì,
brutta roba.
Operazione vacanze.
Tra l'altro distribuito dalla Iervolino Entertainment. Vorrei far notare che la roba sta scena.
Ha incassato 146.000 e qualche euro. Sempre in salita abbiamo Molto forte, incredibilmente vicino.
Titolo a caso, però,
sì,
va bene.
In weekend ha incassato 202.000 euro, quindi non male. In discesa, il film che nell'ultima settimana ha un po' sbancato il botteghino.
Sì, adesso in discesa ovviamente perché è da mo' che è,
ecco,
che
infatti,
è su.
E abbiamo The Avengers. The Avengers che ha incassato 244.000 euro nell'ultimo weekend, ma che complessivamente straccia tutti gli altri perché ha incassato 17.535.000 euro. Quindi voglio dire, non male. Quinto posto, quell'horror misto fantasy che è Quella casa nel bosco.
Cabin in the Wood, in
ecco,
titolo originale.
Che secondo me non è, non lo so.
Doppia apparezza perché a lui piace il regista,
ecco,
cioè come se mai insultasse un film di Tim Burton,
okay,
più o meno per quello.
E l'incasso è stato 245.000 euro, quindi anche l'incasso totale sfiora il milione di euro, quindi... Il quarto posto, un film che tutti hanno visto perché
io no, incredibilmente
no, che tutti hanno visto, non questo,
i primi,
la saga,
ovvio,
l'ha visto,
ovvio, ovvio.
In discesa abbiamo American Pie ancora insieme, la reunion di American Pie che ha incassato 263.000 dollari euro e in totale quasi 6 milioni di euro, quindi insomma comunque un bel incasso. Terzo posto in salita per Cosmopolis,
scusate, correggo,
sì, ok, che ha incassato 330.000 euro.
Mi sale cazzata.
Secondo posto in discesa Dark Shadows.
Sì, non male, l'ho visto.
Che ha incassato 623.000 euro. E al primo posto, udite, udite, Men in Black 3.
Gran ritorno.
Con 2.071.000 euro nel primo weekend.
Quindi J e K che sparano i mostri.
Brothers on Saturday night, yeah! Sister and I love her tonight.
prima, tra l'altro.
Sì, Tokyo oramai fa cosa vuole. Cioè, in teoria c'era il trailer, ma non me l'ha voluto mettere. No, non c'è, va bene, boh, non me lo mette, va bene. Vabbè, niente, comunque, il trailer era del film Lorax, il guardiano della foresta. Se volete ve lo mimiamo noi, però non mi sembra che possa funzionare. Comunque, parla della storia di questo ragazzo che deve conquistare la ragazza dei suoi sogni. Tra l'altro, capelli rossi la ragazza, quindi insomma una roba. Comunque è un film d'animazione, non è che persone fisiche. E appunto deve girare il mondo per cercare l'unica cosa che la sua ragazza desidera a tutti i costi,
che è...
non scendiamo nei particolari. Comunque è una pianta.
Ah, ok, no.
Ok, no, vabbè. E lui, per trovare quella pianta, deve andare in questo fantastico bosco dove scopre questo personaggio, questa creatura molto brontolona, un cagacazzo praticamente.
Ecco, delle fiabe.
Sì, che si chiama Lorax. Che appunto lui lotta per difendere il suo mondo. E quando vede questo ragazzotto che arriva là e fa per
rompere la pianta,
abbattergli l'albero, si incacchia come una bestia. E insomma, poi sono le solite avventure, che poi diventa amico con questi. Insomma,
è ovvio.
Fanno un po' di casini. Però comunque è un film che secondo me merita.
Carino, sì.
Film che verrà mandato anche in 3D. Quindi per chi apprezza il genere sarà anche in 3D. Ed è dai creatori di Cattivissimo Me, che io ho apprezzato particolarmente. Tu, Manu, so, non troppo.
No, nel senso, fatto bene, niente da dire, perché è una cosa personale, nel senso che non mi ha fatto molto ridere, ma non si può non dire che hai fatto
non
bene.
Non si può morire dentro.
No, non si può dire che hai fatto male, questo assolutamente no.
Quindi appunto, cioè, per chi avesse apprezzato Cattivissimo Me, secondo me merita anche questo. È diretto da Chris Renaud e Kyle Balda. E appunto il cast vocale in lingua originale è interpretato da Zac Efron, e vabbè, ci tocca lui che fa il ragazzino.
C'è capitato.
Taylor Swift, Betty White, Ed Helms e Danny DeVito, che fa la voce di Lorax, sia in originale sia in italiano.
Grande Danny DeVito. Eh sì, perché Danny
come,
DeVito.
Come Banderas per il gatto con gli stivali. Quindi, insomma, vabbè, Abel
ci scrive
e Picciotti Vari, va bene. E ricordiamo che il film è un adattamento di un libro per bambini scritto dal dottor Seuss, che appunto è famoso per storie di successo come il Grinch e Ortone, il mondo dei chi.
Quindi Ortone era l'elefante, sì, per intenderci.
Sì, giusto. E invece l'altro, che ora non mi ricordo più qual è, perché Abel mi cancella le cose, sto maledetto.
Ecco, il Grinch.
Ok, il Grinch.
Quello che voleva rovinare il Natale.
Eccolo, sì, infatti, con il mitico Jim Carrey. Quindi, in uscita nelle sale venerdì, se vi piace, o comunque se volete farvi due risate, andate a comprarvi un pacchetto di popcorn e guardatevi il film. Away from you, and I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves, yeah. We're playing in the sand. Every word you said.
passa da te alma main street. Baby girl, you really got to have me this. Feel bad for me dead at any time that you need. In a heartbeat, girl, sex on the beach. Just say the word, SP, I go rich. Loving in peace, put it back for repeat.
Someday I will find my way back to where your name is written in the sand.
Bring it back.
Questa sigla, che bella questa sigla.
Mitico momento gioco, sì.
Lo riconoscete ovviamente dalla sigla, che è bellissima. Lo dico ancora una volta, è bella.
E lo riconoscete anche perché su Facebook vi ho appena postato il link per venire a giocare.
Ecco, quindi
specificando che c'è il gioco, quindi
gioco che...
Non avete scuse.
Noi lo ripetiamo sempre perché è giusto per chi ci ascolta la prima volta. Un gioco che consiste nel fatto che io e te reciteremo una parte di un film e voi da casa dovrete indovinare di che film si tratta scrivendolo in chat. Il
yes.
primo che scriverà il titolo esatto vincerà un 10 punti che verranno sommati alla classifica finale per concorrere al trionfo di un calippo.
Sì.
Che mangerete in diretta.
Sì, se non si scioglie prima.
Sì, in fretta.
Altrimenti ve lo bevete.
Sì, ecco.
Vi do un piccolo aiuto, per me è un mezzo capolavoro questo film.
Sì, ecco. Quindi non diciamo più nient'altro. Quando Toppi vuole, noi recitiamo. Era un cavaliere senza testa.
Non dovete agitarvi.
Ma era un cavaliere senza testa.
Certo che lo era, perciò siete qui.
No, dovete credermi, era un cavaliere, era morto, senza testa.
When I look into your eyes, I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my Chevy. Oh, we are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my Chevy. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're
uno dei possibili tormentoni dell'estate questo.
Sì, gran canzone, mi esalta tantissimo. Tamarro, ma mi piace amato.
Sì, mi piace solo il pezzo di Chima Cherie.
Sì, beh,
Mon Cherie mi viene in mente.
Sì.
Comunque, diciamo,
il film era Il mistero di Sleepy Hollow, ecco. Tim Burton, per quello che lo amo tantissimo. E la vincitrice è Federica Dalio, detta Ed.
Ecco.
Che anche lei comincia a sgomitare per il calippo.
Ecco.
Ora, momento beautiful e Topi, mandaci la sigla! Yay,
ormai, ormai. C'è anche Ali, ha fatto il balletto.
Ma si sentiva l'effetto acqua?
Eh no, perché c'era la sigla.
Non si sentiva questo.
No, adesso, no, si sente,
adesso
però.
Senti. Tra l'altro, mi ha mandato una mail Steve LaChance di Amici chiedendoci se può rifarlo, rifare lui a.
Dicendoci che ci dà una chance. Quindi, sì, ecco, ci proponiamo.
Abbiamo una grossa chance e gliel'abbiamo permesso. Quindi, prossimamente vedrete i ballerini di Amici ballare il nostro balletto.
Ali, sei rimasta dentro nella rubrica giusta, nel senso che è una delle rubriche più belle che abbiamo mai fatto, no? Qui di Beautiful, in questa avventura di quest'anno. Parliamo della... è capitata così, cioè riguardava il cinema ed era una cosa. La classifica dei 10 seni più belli della storia del cinema. Non l'abbiamo fatta apposta, è
no,
così.
È capitata.
E quindi andiamo a leggervi questa... andiamo a leggervi questa classifica. Allora, partiamo dal fondo, no? Partiamo dal fondo. Decima piazza per Michelle Johnson, protagonista di Quel giorno a Rio del 1984.
Ecco, dobbiamo dire che è una classifica,
sì,
di vari anni,
ecco, va chiarita questa cosa.
In tutta la storia del cinema, quindi beccherete anche gente che ha 80 anni.
Ecco, cioè, esatto. Ci sono, diciamo già subito che ci sono delle obiezioni, però c'è anche da tener conto questa cosa qui.
Sì.
Allora, decimo posto che noi possiamo, insomma, comunque documentare che è decimo posto di tutto onore. Nono posto, una delle grandi ingiustizie secondo noi di questa classifica.
Sì, perché doveva essere molto più.
Ecco, perché al nono posto abbiamo Kili Hazel con il film Cashback del 2006.
Sì.
Allora, adesso voi non potete vedere, ma
diciamo K-E-E-L-E-Y doveva, e Hazel con l'H davanti.
Secondo me doveva stare sul podio.
Documentatevi un...
almeno un bronzo, sì. Ecco. Ottavo posto per Alice Eve. Per il suo topless in Crossing Over del 2008. Ci sta.
Anche lì.
E poi abbiamo Pam Grier nel film Coffee del 1973. Un po' stile un po' attempato, un po' vecchio,
sì.
Non so. Però anche lì ci può stare. Al sesto posto,
anche
una
qui,
che non si discute, poteva essere più avanti perché c'è Halle Berry nel film Codice Swordfish del 2001. E lì secondo me no, assolutamente più avanti. Quinto posto per lo storico spogliarello di Jamie Lee Curtis in Una poltrona per due,
yes,
del 1983.
Oramai film che ogni anno la vigilia, ecco, ci passa.
Intanto Abel sta prestando a scrivere qualche castraneria. Al quarto posto c'è Mimi Rogers nel film Il massaggio dell'anima del 1995, che porta una mole incredibile di cose. Se voi andate a vedere questo quarto posto è guadagnatissimo. Diciamo che forse stilisticamente altri sono migliori, ma questo è di tutto rispetto.
Eccola lì.
Terzo posto per Uchi Digar, che nel film Ridere per ridere del 1977.
Che noi sarebbe un film abbastanza adatto per noi.
Sì, ecco. Secondo posto per Jennifer Connelly nel film Il posto caldo del 1990, ed è guadagnato bene, insomma. E il più bel seno della storia del cinema è quello mostrato da Kelly Preston in Mischief del 1985. Qui ci sono grandissimi dubbi. Perché
sì,
secondo noi non era da primo posto.
No, ma perché c'è abbiamo Kili Hazel, abbiamo Halle Berry, cioè comunque
no,
abbiamo un po' di donne.
Halle Berry.
O Alberti.
Ecco, Halle Berry, Halle Berry. Kili Hazel devono stare assolutamente sul podio. Cioè, non, la prima, per carità, non la buttiamo via, cadiamo in piedi, però...
appuntamento al buio.
Appuntamento che entro settimana prossima le mani di Abel verranno ufficialmente tagliate. Qui lo dico, qui lo nego, perché Abel devi smetterla di scrivere le cavolate, che noi tentiamo di fare un programma serio, ma tu scrivi le cacchiate.
Quelle manine cicciotte te le tagliamo, eh?
Quelle manine piccole, tanto piccole, molto cicciotte te le tagliamo, va bene?
Va bene, allora rubrica in cui suggeriamo i film in uscita questo weekend.
Yes.
Oltre a Marilyn e Lorax, di cui vi abbiamo già parlato durante la puntata, ci apprestiamo a suggerirvi altri tre film. Killer Elite. Sentiamo la voce di Manu.
Infatti ho appena segnalato ma Topi oggi un po' svogliato, un po' così fa.
Ma forse sono io che ho toccato prima.
Ah, ecco, va bene.
Però mi sembrava di aver schiacciato.
Vabbè. Va bene.
Killer Elite. La storia di due organizzazioni segrete in conflitto fra loro. La prima, chiamata The Clinic, è composta da killer professionisti. La seconda, The Fisherman.
Feeder.
Scusami. Da un gruppo di vigilantes che proteggono ex membri dei reparti speciali e le loro famiglie. Quando un team della prima organizzazione viene assoldato da uno sceicco arabo per uccidere dei membri della SAS che ritiene responsabili della morte del figlio, le cose si faranno davvero esplosive.
Film che promette bene, nel senso che abbiamo i tre attori principali sono Jason Statham, un tamarro di primo pelo, Robert De Niro, comunque c'ha delle esperienze, Clive Owen, che è un bel umin. Di donne invece abbiamo Yvonne Stravosky, che Toppi dall'altra parte del vetro penso apprezzi. Yvonne Stravosky, sì, Toppi apprezza, vedi? Perché è in Chuck, se non sbaglio, ma quante ne so pur non vedendo Chuck, cioè oramai ne so tantissime. Quindi promette bene per il cast degli attori, tutto il cucuzzaro.
Tra l'altro soggetto tratto da un romanzo,
The Feeder Man, ovviamente.
Perfetto. Love and Secrets. New York, anni 80.
David,
figlio di una grande dinastia di immobiliari, si innamora follemente di
Katie.
È la sposa. Dopo che
David
comincia a dare segni di cambiamento,
Katie
scompare misteriosamente. Qualche anno più tardi, un detective della polizia e un reporter decidono di riaprire il caso.
David
diventa il sospettato principale e poco a poco iniziano a venire a galla i segreti dell'impero immobiliare di famiglia.
Con Ryan Gosling e quella donna dal nome impronunciabile Kirsten Dunst.
È bella anche lei.
È una super ca...
No?
Vabbè, nel senso, lì sono gusti. Non apprezzo particolarmente, però ce ne faremo una ragione. E comunque dicevamo Kirsten Dunst, che è una super cazzola di nome perché è impronunciabile, tipo Pesbrazen.
Margaret. Il terzo film che suggeriamo. La studentessa diciassettenne
Lisa Cohen
ha assistito ed involontariamente causato un incidente stradale a Manhattan, dove una donna è stata investita da un autobus. Già in preda ai turbamenti adolescenziali,
Lisa
si ritrova a vivere i sensi di colpa e le frustrazioni degli ultimi eventi, rimanendo coinvolta in quanto testimone di una causa contro il conducente dell'autobus. E qui c'è un'attrice che io conosco, perché la protagonista anche di True Blood, Anna Paquin.
Ok, mentre poi abbiamo quel bell'umin di Matt Damon e quell'uomo molto intrigante di Jean Reno.
Chi?
Jean Reno, non lo conosci?
La macchina.
Vabbè, ma io non posso fare un programma di cinema con gente che non sa chi è Jean Reno.
Vabbè.
Sai però chi è Matt Damon?
Vabbè,
almeno.
Sì.
Ah, ok.
Allora, se andate a vedere i film, scriveteci a checkinonda@gmail.com.
Thank you.
No, sono un big polar, sai?
Io.
Anzi, sono un pirla, no io.
Ah,
perché mi sono dimenticato di cercare la perla. Però te la cerco live se riesci a...
Sì, intratteniamo noi, tu cerca, lavora, lavora per questa trasmissione
nella
in radio.
Nella speranza,
ecco,
che trovi qualcosa, ecco, qua.
Tanto
sennò...
pirla sei, la perla manca, ma adesso la troviamo.
Vabbè, ma la perla è facilmente...
Bene, suggeriamo i nostri contatti, Manus.
Ecco, suggeriamo appunto i nostri contatti. La nostra mail... che chiacchinonda@gmail.com e il nostro blog che è monopolyteam.altervista.org. Nella mail potete scriverci qualsiasi cosa vogliate, che siamo belli, che siamo brutti, che il nostro programma è stupendo. Se avete dei dubbi sulle cose che abbiamo detto, se avete da dirci delle cose che abbiamo dimenticato in queste cose, serve per completare le notizie, insomma tutto quello che volete.
Sì.
Ok, ecco.
Basta. Trovata la perla?
No, ma me l'invento, nel senso, ecco, che l'ho trovata, ma non è una perla di chissà che,
ecco, va bene,
che entità. Ve la leggo. Il fuoco non può uccidere un drago. Game of Thrones. Ecco. Così. C'è chi non dalla pagina mi suggeriva questo, e va bene.
Beh, sembra una cosa banale, ma...
Tu metti che ti trovi un drago in cucina, non sai, mo come cazzo fa?
Accendi i fornelli per ammazzarlo, no?
No, prendi l'accendifuoco, così quello fa cic cic cic, ecco, è quello, no. E lo ma, muore, non muore.
No, non muore.
Non muore, dici, no. Boh, quindi...
Quindi grazie a Chiacchinonda sai perlomeno che non devi neanche usare il fuoco.
No,
nel senso, chiami
non,
subito i
vigi. Non perdi energia a fare cic cic cic.
Neanche i vigi del fuoco, per tutto quello che ha a che fare col fuoco, niente proprio. I vigi del fuoco gli fanno la multa al massimo al drago, ma non eh? Ok. Quindi, conclusa anche questa 27ª puntata.
Ci sentiremo per la 28ª mercoledì prossimo.
Saluto a tutti.
E come sempre,